Buongiorno a tutti cari fratelli, benvenuti a Radio Blast. Il Signore vi benedica e ciao Adora.
Ciao Angie, ciao a tutti.
Oggi parleremo su come deve essere una vera chiesa e anche studieremo le profezie di Daniele capitolo 8 per sapere ancora di più sull'Anticristo, il tempo della fine. Anche studieremo un po' le notizie mondiali, le cose che succedono nel mondo ultimamente e risponderemo ad alcuni fratelli che hanno inviato domande molto molto intelligenti. Allora, cominciamo! Secondo Corinzi 6, da 14 fino a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Ebrei capitolo 11, verso 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Ebrei capitolo 11 è un capitolo bellissimo da memorizzare perché veramente ci dà l'idea di cosa è la fede vera. Fratello Giuseppe, ciao.
Buongiorno.
Dio ti benedica.
Dio ti benedica.
Lo so che oggi vogliamo parlare un po' su come deve essere una vera chiesa e queste scritture ci danno già una buona idea. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Filippo che voglio cominciare con questo, leggerti questo messaggio, email.
Ok, andiamo.
Ciao fratello Giuseppe, ciao anche a tutti voi della radio. Sono Filippo da Trentino. Ho una domanda per voi. Come si fa ad essere una vera chiesa, sia spiritualmente che praticamente? Un pastore di una chiesa qui vicino a noi mi ha detto che per essere una vera chiesa e per avere diritto di evangelizzare bisogna rispettare la legge degli uomini e registrare la chiesa nello Stato, in questo caso l'Italia, con un nome e un indirizzo. Poi Luciana ci ha scritto anche lei, leggo alcuni stralci. Dice, gli incontri in casa proseguono e altre pecore si sono aggiunte. Abbiamo conosciuto dei fratelli di una chiesa che dista da noi 60 chilometri. La chiesa ci sembra abbastanza sana, evangelizza e i fratelli che abbiamo conosciuto amano il Signore. Ieri il pastore ci ha chiesto di diventare ufficialmente membri della loro denominazione e ha motivato questa richiesta dicendo che non è possibile fare evangelizzazioni all'aperto se non si fa parte di una chiesa riconosciuta. Pur riconoscendo che nella nostra casa ci sono state conversioni e ci sono persone che vengono per leggere assieme la Bibbia e per pregare, ma dicono che non siamo una vera chiesa. Hanno detto che se non vogliamo iscriverci, non ci abbandonano, ma non possiamo partecipare alle loro scelte e comunque non possono seguirci come se fossimo parte della comunità. Ci dispiacerebbe perdere questi fratelli che già ci sono molto cari, ma ci dispiace ancora di più perdere la nostra libertà. Fratello Giuseppe, tu cosa dici con scritture della Bibbia? Sempre ti chiediamo delle scritture. Come deve essere una vera chiesa?
Ma guarda, io ho lavorato con un sacco di diversi credenti, organizzazioni e chiese, un po' più, un po' meno, ma insomma, alla fine il Signore mi ha detto che dovevo semplicemente basarmi sulla Bibbia, sul Signore, su Gesù, sulla parola, sulle scritture, perché, guarda, solamente la Chiesa Pentecostale c'è circa 30.000 denominazioni indipendenti, e praticamente il diavolo ha vivisezionato la Chiesa mondiale una contro l'altra, di maniera che adesso il cristianesimo nel mondo non vale niente, cioè 0,1% del valore mondiale a livello di, diciamo, di opinioni, di cambiare leggi, politiche, eccetera.
Sì, e quando pensi che tutti seguono la stessa Bibbia, una Bibbia, però come hai detto tu, 30.000 denominazioni solo nei pentecostali.
Sì, è come due avvocati si scontrano in tribunale e basandosi suppostamente sulla stessa Costituzione, solo che per uno è bianco e per l'altro è nero. Per uno la Costituzione vuol dire viva gli omosessuali, per gli altri l'altro invece può voler dire viva Gesù, quindi è la stessa Costituzione.
È vero,
cioè
sì,
i farisei
vero.
E Gesù entrambi credevano nel Vecchio Testamento, però gli uni erano usati dal diavolo e Gesù invece era usato da Dio. Oggi è lo stesso, ci sono molte chiese usate dal diavolo che sono peggio dell'anticristo quasi. Perché il problema principale nel mondo non è il diavolo, sono il falso popolo di Dio. Il falso popolo di Dio sono peggio del diavolo oggi, perché Gesù non è stato perseguitato, arrestato e consegnato a Pilato dai politici e dagli anticristo, è stato, diciamo dai secolari, ma è stato tradito da un discepolo, catturato dal popolo di Dio ebraico,
dai religiosi,
quindi il problema nella Bibbia sono sempre stati i religiosi, numero uno, sempre la Jezebel che adorava Baal, sempre i falsi profeti di Baal, i farisei che perseguitavano Gesù e i discepoli. E io vado per esperienza, tutta la mia vita, il 99% dei problemi che ho avuto sono stati quei religiosi. Religiosi che, come ha detto Gesù in Giovanni 16, vi spelleranno dalle loro sinagoghe o chiese, e che vi allora viene che chiunque vi uccide crederà di rendere servizio a Dio. Gesù è stato crocifisso nel nome di Dio, nel nome della Bibbia, nel nome di Mosè, nel nome dei 10 comandamenti. Cioè, diciamo, il religionismo di ieri e di oggi è la maschera prediletta del diavolo. Ok? E questi, per esempio, questi falsi pastori qui che dicono che cos'è che dice? Bisogna essere autorizzati per predicare il Vangelo.
Sì, bisogna essere riconosciuti dallo Stato, essere iscritti con un nome e un indirizzo, e allora abbiamo diritto di evangelizzare.
Cioè Gesù li ha chiamati questi qua ciechi, guide di ciechi. Adesso ti darò un po' di scritture, visto che me le chiedi.
Sì, sì.
Cioè,
sì.
Matteo 15, dove vuoi cominciare? Comincia dal, non so, vediamo un po', comincia al 13 magari.
Matteo 15?
Ce l'hai?
Sì, adesso si apre.
C'è la Bibbia chiusa?
No.
Ma tu vai a fare la guerra con la pistola bottonata?
15, 13.
Sai, quando vuoi fare la battaglia, metti la pallottola in canna. Sì.
Egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata, sarà sradicata.
Quello cos'è? Che verso è?
13.
Il 13 quello. Prova il 12, guarda.
12. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero, sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?
Cioè, io quando predico, i farisei si offendono sempre. Cioè, quando tu schiacci il piede a un cane, se ulula, vuol dire che è un lupo. Se schiacci il piede una zampa a una pecora, e ulula, non è una pecora. Quindi, se noi diamo delle scritture a questi pastori e ululano, vuol dire che non sono pastori, sono lupi. Infatti, Gesù ha detto in Matteo 10, vi mando in mezzo lupi, siate astuti come serpenti. Va bene, troppi di questi pastori sono lupi travestiti da cristiani, e alcuni di loro invece sono solamente ignoranti, ingannati, che non conoscono la parola, conoscono solo il Vangelo pentecostale, la Bibbia cattolica, la dottrina dei testimoni di Geo, ma non hanno un contatto diretto cuore a cuore con Gesù, con lo Spirito Santo, va bene? Guarda, ti do una scrittura, Matteo 18:20.
Ce
l'hai tu? Ed ora, 1 Timoteo 2:8.
Matteo 18:20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Amen. Ora?
1 Timoteo 2:8. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute.
Senza dispute.
Senza dispute.
Quello che da disputare è il tuo accento. Ma... Quindi, cosa dici con Matteo 18:20? In qualunque posto ci sono due o tre riuniti, così dice, cattolici o evangelici? Devono essere evangelici o cattolici questi due o tre?
Non dice.
E forse Gesù era
eretico? No, dice nel mio nome, quello dice.
Sì. Forse Gesù era eretico?
No.
Quanto amerebbero questi evangelici e cattolici che qui ci fosse scritto cattolici o evangelici? Quanto? Grazie a Dio non c'è. Che grazie a Dio che in cielo non ci saranno né evangelici né cattolici.
Allora...
ma solo corpo di Cristo.
Quindi,
dimmi, allora, Luciana, hai capito, detto, o devo interpretare io?
No, ho capito questo, che Luciana dice che nella sua casa ci sono state conversioni e la Chiesa riconosce questo, però dice voi non siete una vera Chiesa.
Quindi la Chiesa riconosce il frutto, ma non accetta l'albero.
Sì.
Cioè il contrario di quello che dice, no? Matteo 7 dice se l'albero è buono, se i frutti sono buoni, vuol dire che l'albero è buono. Se i frutti sono... Quindi loro gli piacciono i frutti, ma non l'albero. Cioè praticamente... ci sono tanti fariseucci che ci perseguono, ci piacciono i nostri frutti di Radio Blast, ma non gli piaccio io. Beh, oddio, con la faccia che ho, chiunque mi abbia visto mi rendo conto.
No, non hanno visto la tua faccia, però tu alla radio stai toccando i punti sensibili, sai.
Cioè, gli piacciono i frutti di Radio Blast, ma non gli piaccio io. Ma abbi pazienza, un albero non deve essere bello per produrre frutti buoni. Dov'è un albero bello? Hai visto? Gli alberi possono essere contorti, possono essere con gli vermicelli che ci camminano sopra, con gli uccelli che gli mangiano questo, le foglie. Può essere brutto un albero, ma se il frutto è buono, pieno di vitamine, è buonissimo, va bene. L'albero si giudica non dalla bellezza. Gesù era bello?
No.
Assolutamente, Isaia 53 dice non aveva bellezza da attirare gli sguardi. Gesù non era il bello di Hollywood, non era quel Gesù capelli bei pettinati, fresco di permanenti, occhi blu raggianti, era un ebreo, gli occhi sicuramente non erano blu, non erano azzurri, italiano azzurri, pardon, blu in inglese mi confondo. Ok, quindi Gesù non aveva occhi azzurri, perché? Perché gli ebrei non avevano occhi azzurri, se l'avesse avuto sarebbe stato un fenomeno, ok? Quindi Gesù era uno, Isaia 53, che non attirava gli sguardi, però guarda i frutti. Guarda i frutti.
Mi ricordo una persona una volta ti ha detto: mi piacciono i tuoi bambini, come tu li cresci, sono bambini bellissimi, amano il Signore, ma non mi piace te e non mi piace come tu li educhi.
Come li educhi, davvero? Sì, è stato un parente, infatti.
Ah, come
un parente che
gli
ha detto ai bambini: ottimo, ma tu no.
Però per la via della tua educazione loro sono così.
E per la via del mio bastone, della Bibbia, che i bambini sono così. Io, se lasciassi i miei figli liberi, uno sarebbe in discoteca, l'altro avrebbe la motocicletta, quell'altro due iPhone come due pistole in tasca. Invece no, io dico: guarda, qui bisogna amarsi, rispettarsi. Quando litigo, non vi litigate. Quando sono violenti, non dovete essere violenti. Camminare in amore, gli insegno i miei figli. La via è stretta e diritta. La via larga, lasciatela alle chiese che hanno lo sconto dal governo, che hanno esenzione tasse. Va bene? Io esenzione tasse non ne ho, anche perché non c'è niente, sono nulla tenente. Sono nulla tenente, nulla capitano e nulla colonnello, non c'ho nulla, non c'ho niente. Quindi parenti che aspettate mia eredità, posso lasciarvi una chitarra, una macchina usata, ma anzi…
Tante Bibbie.
Cioè, valigie piene di Bibbie, gloria a Dio.
Amen, amen.
Alleluia. Allora, dove eravamo? Allora, queste scritture bastano, Matteo 18, 20, prima
sì.
Matteo 2, 8. Voglio che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure in ogni luogo.
Anche in una casa?
Non solamente nella chiesa di questo signor pastore. Chi gliel'ha detto lui che deve essere autorizzato per predicare il Vangelo? Dove è scritto? Chi l'ha detto? Quando erano i farisei che dicevano a Gesù: chi ti dà autorizzazione di fare questo? Anche io vi farò una domanda. E voi chi vi autorizza a essere figli del diavolo? Ok, Matteo 21, con quale autorità? Anche io vi farò una domanda. Capisci? Quindi dico: adesso deve essere autorizzato a predicare l'amore, a dare Gesù, a dare la salvezza. Ma che razza di
beep,
censura? Beep. Allora, guarda, dagli un'altra scrittura in testa a questi qui. Guarda, Giovanni 4, 21, guarda.
Giovanni 4, 21.
Sì, in testa e mira bene, perché è la parola, eh. Quando si dà la Bibbia in testa, bisogna darla precisa, proprio. Allora,
Giovanni 4:21.
4:21 fino a 23. Vai, shoot!
Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
23. 20, vai 23, salta.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta.
È già venuta! Quando è venuta? Ad ora?
Adesso?
No, 2000
anni fa.
2000
anni fa.
Quanti?
2000 anni fa.
Brava Dora, andiamo avanti allora.
Anzi, è già venuta che i veri adoratori.
Cosa vuol dire i veri adoratori, Angela?
Quelli sinceri, veri.
Vuol dire che ci sono anche quelli falsi.
Ah.
Gesù ha sottolineato i veri adoratori. Vuol dire che ci sono anche quelli falsi, quelli che adorano bla bla bla, il rosario cattolico, le preghiere ripetute a pappagallo seduto sulle panchine scaldare delle chiese evangeliche. Andiamo ad essere, adorare il Padre come si adora, in quale chiesa di mattoni morti si adora Dio? Continua a leggere.
I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori.
Attenzione, cosa vuol dire il Padre cerca questi adoratori? Vuol dire che ce ne ha troppi di adoratori falsi, sta cercando questo tipo. Di quale tipo?
Questi sinceri, veri, che adorano in verità, in spirito.
Che adorano in spirito. Come si adora in spirito? Vuol dire senza panchina, senza edificio morto, senza diplomi, senza gridare e strillare dai pulpiti picchiando il pugno sulla Bibbia, in spirito. Come si adora in spirito? Aiutatemi.
In ogni luogo, dovunque sei, amando il Signore.
Col tuo amore.
Sempre.
Col tuo amore nello spirito, la tua sincerità nello spirito, con i tuoi pensieri su Gesù, col tuo cuore pieno di Gesù, con le tue sensazioni sul Signore. Questo è spirito. Qual è il tuo spirito? È quello che si trova nella tua anima, nel tuo cuore, e quello quando dici: Gesù ti amo. Quella è una cosa spirituale. Non è portare le tue chiappe in un edificio, in una baracca religiosa, sprofondarle su una panchina: eccomi qui, sono le 10 del mattino, sto adempiendo la che noia di nuovo ogni domenica, che barba, ecco qui. No, in spirito. Cosa vuol dire in spirito? 7 giorni alla settimana, di notte, di giorno, al mattino, alla sera,
quando mangi, quando non mangi, quando lavori, quando non lavori, amen, quando parli, amen, quando non parli, quando leggi la Bibbia, quando non la leggi, quando canti i canti cristiani, quando non li canti, nello Spirito, sempre, tu sei il Tempio, lo Spirito Santo, tu sei una Chiesa vivente, una Chiesa che cammina, una Chiesa che pensa, una Chiesa che ama, una Chiesa che parla nello Spirito. Questi sono gli adoratori che Gesù cerca. Digli a questo signor pastore, signor diplomato, signor, non so che religione sono questi, pentecostali, battisti,
No, non lo so.
Ma comunque sono evangelici, di sicuro?
Sì, sì, sì.
Diglielo, vi dice, signor evangelico, signor pastore evangelico, chiedo scusa, c'è un fanatico che grida notte e giorno là dal Sud America, mi ha detto di dirle che non c'è bisogno di essere autorizzate dalla sua religione, dei egregi evangelici, neanche degli egregi cattolici, è sufficiente credere nel sangue di Gesù, è sufficiente amare Gesù, è sufficiente ricevere Gesù, è sufficiente ricevere lo Spirito Santo, è sufficiente portare frutti, è sufficiente amare le pecorelle, è sufficiente, come diceva Paolo a Timoteo, in qualunque luogo alzare le mani al Signore, come leggi di Dora e vai, Timoteo, primo Timoteo di volta, rileggilo di corsa, presto che
io voglio dunque che gli uomini prendano ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza disputa.
Dice in ogni luogo?
Sì, in ogni luogo.
Che eresia sta dicendo Paolo? Non era neanche chiesa pentecostale cattolica?
No, no.
Ma questo Paolo, che eretico che era. Come fa a dire ogni luogo? Non capisce Paolo che se non sei o cattolico o evangelico c'è qualcosa che non va con te?
No.
Ma che eretici questi che ha scritto la Bibbia però. Guarda, vai avanti prima che
vada avanti. Ma Giuseppe, se puoi darci più scrittura, per favore, per spiegare a questi pastori che non devi essere riconosciuto dallo Stato, puoi dare più scritture che sono al punto
riconosciuto dallo Stato,
no,
riconosciuto dai manicomi.
Loro dicono che devi seguire la legge dell'uomo. La legge dell'uomo, puoi darci scritture su questo?
Guarda, dagli una Galatata 1:10.
Sì.
Dagli una Galatata capitolo 1. 1:10. Allora, vediamo un po' se noi dobbiamo andare a compiacere i religiosi perché ci diano un pezzo di carta straccia con quattro timbri che sono uno che dorme in piedi per andare a leggerlo.
Ma tu dici che non dobbiamo seguire la legge dell'uomo?
Certo che no, la legge dell'uomo è 99,99, è sbagliata.
Ma Paolo ha detto ai Romani che dobbiamo farlo.
È logico, ma sta parlando dei magistrati. Romani capitolo 13, dall'1 al 5, dice seguite, ubbidite, sottomettetevi ai magistrati perché non portano la spada in vano. Parentesi, se non vi sottomettete scoprirete subito perché portano la spada. Quando arriva, capito, quando arriva un poliziotto e ti dice, qualunque cosa dice, già, mi dica tutto, signore, sono qui tutto orecchi. Un occhio su quello che dice, se ha ragione o torto, e due occhi sulla pistola che porta attaccata alla cinghia. Cioè, non è che il poliziotto deve essere per forza sempre ragione, però siccome c'è la pistola, non è l'altra, come io lavoravo in ristorante, c'era uno che diceva, il cliente ha sempre ragione. Io dicevo, sì, specialmente quando ha torto. Capito? Il poliziotto ha sempre ragione, se non altro perché c'è uno spadone.
Ok, capito. Capisci?
Romani 13 dice abbiate timore dell'autorità, è logico che sono lì a proteggere, diciamo che protegge dai ladri, dagli assassini, e di solito la maggioranza dei poliziotti fanno quello. Va bene? Però cosa c'entra questo? Lì sta parlando di non andare a rubare, ammazzare, eccetera. Ma poi noi vediamo in Atti capitolo 5, Atti 5, che Pietro sta parlando con le autorità, con i capi, con i grandi capi, con i diplomi teologici in Gerusalemme, e dice giudicate voi se dobbiamo obbedire a voi o a Dio, a voi che ci dite di non predicare il Vangelo o a Dio, a chi dobbiamo obbedire, a voi che siete delle casse da morti ambulanti o dobbiamo obbedire alla parola di Dio, a voi che ci dite di non dare il Vangelo o a Dio, giungiamo, capisci?
Sì,
cioè
sì,
quando
sì.
Il fariseo e la chiesa morta è nella volontà di Dio, allora tutto bene, tutto d'accordo, ma che è abbastanza di rado, ma quando questi sono fuori binario seguo, io vado dentro per via diritta.
Amen.
Quando questi sai, annusano l'aria, c'è un articolo di giornale che spero avere tempo di leggere dopo, che dice che ci sono le chiese che stanno, si aprono gli omosessuali, stanno facendo pace cattolici e protestanti, stanno unendosi,
stanno predicando che bisogna aiutare i poveri, il lavoro, i poveri, cioè praticamente stanno diventando socialisti e comunisti, perché l'aria del mondo tira verso il socialismo. Quindi anche le chiese sono diventate politici anche loro, e tutti a sinistra, capito? Ma c'è la sinistra, il comunismo, il socialismo non funziona, abbiamo visto in Russia, lo vediamo dappertutto che non funziona. Perché? Perché il comunismo predica bene ma razzola male, cioè il comunismo senza Gesù Cristo non vale niente, il comunismo è una povera imitazione di Gesù. Ok, andiamo avanti?
Sì.
Allora, ce l'hai già Galati 1.10?
1.10, sì. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.
Quindi se questi pastori sono uomini, di solito sono uomini questi pastori,
no? Certo che sì.
C'è due gambe, due braccia, una testa,
certo.
E un diploma appiccicato da qualche parte. Quindi dice di non compiacere agli uomini, punto. E i pastori meno che meno. Il pastore chi è? Il pastore è meno che un uomo se non cammina nel Vangelo. Qui si compiace il Vangelo. A militari mi insegnavano, si rispetta la divisa, mica quello che c'è dentro. Quello che c'è dentro può essere quello che vuoi, può essere uno che non capisce niente, ma fin quando lo Stato italiano gli dà la divisa con le stellette, quello è un tenente, un capitano, un ufficiale, è la divisa che rispetti. Quindi rispettiamo la divisa del pastore se segue il Vangelo, ma se non segue il Vangelo il pastore è un uomo come gli altri, infatti meno degli altri. Ci siamo? Prossimo.
11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo.
Capito? È inutile che si chiama il Vangelo delle chiese. Il Vangelo delle chiese è adulterato con le dottrine di uomini. Non seguite il Vangelo delle chiese! Neanche il mio Vangelo, seguite il Vangelo dal Vangelo, il Vangelo di Cristo.
Amen.
Il mio lavoro qui è di puntarvi a Gesù, non puntare al signor Giuseppe che non vale niente. Chi è Giuseppe? Niente, meno di niente, sono niente. Vabbè, voglio essere niente, voglio essere una voce che grida, guardate a Gesù,
Amen.
Andate da Gesù,
Amen.
Seguite
Amen.
Il Signore,
Amen.
Seguite il Vangelo,
Amen.
Questo il mio lavoro comincia lì e finisce lì.
Amen.
Una volta che siete collegati a Gesù, se volete lavorare insieme a me, gloria a Dio, ho bisogno di fratelli, anche io ho bisogno di abbracci, anche io ho bisogno di incoraggiamenti, anche io ho bisogno di una chiesa a riunirmi e a mangiare insieme, amarci, andare insieme a evangelizzare, perché l'unione è della forza, logico. Ma se Gesù vi mostra andare in cima, in Cina, in Giappone, Polo Nord, Polo Sud, avete la mia benedizione, non mi interessa niente che andate come pentecostali o cattolici, io spero che andrete come cristiani, se volete andare come religiosi fate pure, non sono contento, però andate pure, secondo me bisognerebbe andare sul nome di Gesù, basta e avanza.
Sì,
prossimo.
12. Perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo.
Allora, il Vangelo che Paolo ha ricevuto non era di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, era di Cristo.
Sì.
Infatti, quando io ho cominciato a seguire Gesù, e io oserei dire ogni vero uomo di Dio che segue Dio, non è che lo segue perché Eliseo è stato unto di Elia, ma no, Eliseo non è mai stato unto di Elia. Sai quando Elia l'ha colpito col mantello?
Sì.
Elia non l'ha unto. Elia non ha mai ricevuto l'unzione, non ha mai dato l'unzione a Eliseo, capito? Giusto, Angela? Mi guardi strana.
Dio lo ha dato, anche doppio.
Brava. Beh, allora.
Allora, Dio lo ha unto.
Certo, non mica era Elia, era Dio. Quindi il Vangelo che tu ascolti da me, il Vangelo che io ti ho insegnato a te, il Vangelo che impari in una chiesa, non è il Vangelo di quella chiesa. Non è il Vangelo mio, non è il Vangelo di Paolo, di Apollo, di Cefa, no! Sono stupidaggini, cretinaggini, il battesimo pentecostale, il battesimo cattolico. Non c'è il battesimo cattolico e il battesimo evangelico, c'è il battesimo dello Spirito Santo! Questa stupida invenzione, la religione A, la religione B, la religione C, non esiste, sono tutte cretinaggini, non ci sono religioni cattoliche e protestanti. Sono invenzioni di gente che deve controllarti. La sola religione, virgolette, che non è religione è quella di Gesù Cristo. Il cattolicesimo, il protestantesimo, tutto il religionesimo, tutto nella fogna bisogna buttarle, via, nella latrina. Rimanere solo Gesù, questa gente con i loro bei diplomi attaccati alla parete, cosa se ne fanno? Ma che pulissero il pavimento con quelli.
abbiamo bisogno di Gesù, sono stanco di diplomi, di diplomati col colletto all'incontrario qui, con la crocetta qui, perché se toglie la croce nessuno capirà mai che sono cristiani, e devono portare la croce, perché sennò non sai che, non so presti. Va bene, andiamo avanti a leggere, dove salta, andiamo avanti che stiamo facendo tardi, va al 16, va. Quindi quando io, non so se ho spiegato questo abbastanza chiaro, quando io ho cominciato a seguire Gesù, il Vangelo, non è che seguo il Vangelo di quello che me l'ha predicato, mi sono collegato alla base, alla sorgente, alla radice, all'alfa, e ora sto seguendo l'omega. Capisci? Quello che mi ha evangelizzato, neanche mi ricordo cosa mi ha detto, non ha importanza.
Amen.
Cosa mi interessa a me che all'asilo mi hanno insegnato questo, prima elementare mi hanno insegnato che 1 più 1 fa 2, mica io ho scoperto che 2 e 2 fanno 4 perché mi ha detto l'insegnante, quello mi ha dato la prima spinta, poi ci sono arrivato da solo lì, adesso mica l'ha inventato il mio insegnante che 2 più 2 fa 4, altrimenti la matematica non l'ha inventata il mio insegnante alla prima elementare. Capisci?
Sì,
io noto che un pastore ci collega, ti collega, vi collega, ci ha collegato a Gesù, il pastore deve farsi da parte come un gentiluomo e dire il mio lavoro è finito, vogliamo continuare insieme, no perché non mi piace la tua faccia, fratello Giuseppe, non mi piace la tua faccia, non mi piace come cucini, non mi piace niente, e io ti dico d'accordo, vai e fai meglio di me, ma non ti scomunico perché non sei... pentacatto fratello Giuseppe, va bene? Ma vai, fai meglio di me. Gesù ha detto in Giovanni 14:12, opere maggiori di me farete.
Amen.
Apriti Amen. Cielo, non andare a una chiesa a dire voglio fare opere maggiori del pastore. Allora, vengono avanti o no? Verso 16.
Sì. Galati 1:16, di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo.
Ma fratello Paolo, non ti sono consigliato col pastore San
con
Pietro?
Con nessun uomo.
Col primo Papa, San Pietro, primo Papa. Come non ti sono consigliato con lui? Ma Paolo, ma che razza di eretico sei? Ma questa scrittura, ma roba da matti. Capito che sta dicendo questo? Una volta che siamo collegati con lo Spirito Santo, noi lavoriamo insieme perché ci amiamo, non perché fratello Giuseppe ha bisogno di una base religiosa così che lui sia pastore. Cosa mi interessa a me di fratello Giuseppe che sia pastore? Che fratello Giuseppe vada a ramazzare il giardino, a raccogliere la popò dei cani che c'è bisogno, che dia una mano. Il lavoro di fratello Giuseppe è quello di insegnarvi a collegarvi con Gesù. Se poi dobbiamo lavorare insieme, spero di sì, è perché ci amiamo. Non perché sennò vai all'inferno, sennò perdi la salvezza, sennò ti sei sviato se non lo fai, ma siamo impazziti. Il vero pastore è quello che gioisce. Io quando ho sentito che Daniele andava in Cina, gloria a Dio, ti aiuto, cosa gli ho detto a Daniele? Ti aiuterò in tutto quello che posso.
Sì.
E invece poi Gesù gli ha parlato, ma ha detto che Gesù gli ha parlato, e dice... ma dati venire da te, braccia aperte, qui fratelli buoni, veri, arzilli, effervescenti, spumeggianti, mancano sempre, quelli che crescono sono gli altri, a mezzo cuore, va bene? Se
Amen.
Siete a pieni cuori, 100% per Gesù, venite qua, c'è sempre posto, qui c'è sempre posto nella caverna dove siamo, nella grotta dove siamo, c'è sempre posto,
Amen.
Tutto tra virgolette, no? Adesso qualcuno mi scriverà, frate Giuseppe vuole che tutti vanno là a abitare in caverna. No, non avete capito niente. Questa era una svirgolettata. Allora.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Continuo?
Allora, Angela mi dice di andare un po' più veloce perché...
No, più piano, ho detto più piano perché parli troppo veloce. Non riesco a seguirti.
Verso, allora, per favore leggere il verso 17.
Oh, ok, grazie.
Puntini.
Né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco.
Quindi questo qua non è andato mica in chiesa dormitorio a Gerusalemme, no, Gerusalemme erano in gamba, sto pensando alla chiesa dormitorio di oggi. Non andate a cercarsi un seminario dormitorio per imparare da San Pietro, San Giovanni e tutti gli altri santi, è andato dallo Spirito Santo a farsi imparare. Quando un pastore ti evangelizza, ti collega, e adesso scarseggiano, se riescono, grazie a Dio, collegati con Gesù, loro devono essere felicissimi se fai più di loro. C'erano due discepoli gelosi, gelosissimi, in Luca capitolo 9, andando da Gesù, gli dissero, Gesù! E Gesù disse, ok, vi ascolto, rilassatevi. C'era uno là che cacciava i demoni, però lo abbiamo proibito perché non era dei nostri, non ci seguiva. Siamo bravi o bravissimi? Non avete capito niente, gli ha detto Gesù. Chi non è contro di noi è per noi. Ma non era pentecostale neanche cattolico. Non avete capito niente. Chi non è contro di noi è per noi. Luca capitolo 9. Va bene? Quindi cosa vuol dire che non è cattolico o protestante? Ma cosa vuoi che interessa al Signore del vostro cattolicesimo protestantese? Lustriamoci le scarpe con quello. O la religione di fratello Giuseppe che non ce l'ha. Non ci interessa niente al Signore. In cielo c'è un grande cesso, grande così, dove mette tutte le religioni dentro e c'è un angelo che fa flash, 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 flash. Appena arrivi là, chi sei? Sono il signor cattolico protestantino perfettino. Nel cesso butta la tua... E torna indietro, oh caspita, oh, tutta la vita che accendo candele, candeline, novene contro novene, digiuni, 500 preghiere a Maggiugorje, 2000 a Fatima, non ce la facevo più, adesso non c'ho neanche un grazie, ma allora cos'è sta? Infatti hai sprecato la vita, Fessa Chiotto, dovevi seguire Gesù, tu e il tuo protestantesimo, il cattolico, sono così, ce ne ho fino a qua di queste religioni, capito? Datemi Gesù o morte, datemi il Vangelo, fatemi uscire dalle prigioni religiose, fuori, volare, come cantavamo Dugno, devi trovare c'è una canzone che si dice volare, l'hai mai sentita?
Sì, penso di sì.
Devi trovare, metterla, che bella, nel blu, felice lassù, più o meno così.
Fratelli, se conoscete la canzone mandatemela, così la ascoltiamo nella pausa.
La mettiamo nell'intervallo. Allora, insomma, sorelle, volete sbrigarvi questa scrittura? Vai, 18, non
18,
perdete tempo.
Galati 1,18. Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni.
Alleluia! Dora, tu che stai, non stai facendo niente, Luca 10,1, leggi una scrittura lì. Ok, cosa dici?
Luca 10,1.
Leggi. Tu che ti stai riposando, Galati 2,11, Angela.
Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare.
E quindi, andando da questo pastore, gli dice, guarda, se Gesù li mandava a due, perché io devo andare di portarmi un edificio in spalla? a due! In qualunque posto dove Gesù stava per andare. E dov'è che Gesù sta per andare oggi?
In tutto il mondo.
In tutto il mondo. No. Quindi dov'è che dobbiamo andare noi a due?
In tutto il mondo.
A due, tre, tre, quattro, quattro.
Sì,
a cinque,
sì,
cinque,
sì,
quello
sì,
che
sì.
Poi, almeno due. Perché chiesa è una parola plurale, almeno due. Se sei solo, non sei una chiesa, sei un credente. È un credente che deve sbrigarsi a trovarsi una chiesa. Però poi se sei nello spirito, due diventeranno?
Tre!
No,
quattro, cinque, sei.
No, diventano quattro diventano
otto
perché noi il piano di Dio è la moltiplicazione, non l'addizione. E gli disse ad Adamo ed Eva, andate, moltiplicatevi e riempite la terra, capisci? Allora, cosa avete nella scrittura? Galati 2, 11, tu mi prepari Atti 7,48 per cortesia.
Galati 2, 11. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare.
Oh, qui vediamo Paolo che dà una sgridata a Cefa. Chi è Cefa?
Pietro.
Questo oggi c'è chi lo chiama il primo papa. Nella Bibbia non c'è scritto, ma lo dicono loro. Nella Bibbia c'è scritto non chiamate nessuno papa o padre, loro invece no, Pietro era il primo papa. Oh, l'hanno detto loro, quindi hai capito. Quindi Paolo non va... Dice Paolo non gli interessa, quando uno sbaglia, fosse anche il primo papa, così dato virgolette, lo sgrida. Infatti se legge capitolo Galati 2, praticamente Paolo gli ha detto tu Pietro sei un ipocrita, in altre parole. E Pietro cosa ha fatto? Siccome è nome di Dio l'ha ricevuto, ha imparato e ha fatto di meglio. Capito? Vai da un papa oggi, da un prete, da un paese, dice scusa, io ti voglio bene ma tu sei un ipocrita. Davanti a tutta la Chiesa, in pubblico, perché questo è nella Bibbia, questo è mica in privato.
È vero.
Wow, ci mancherebbe altro. Quindi qua, Dio ci aiuti, pastore, Dio mi aiuti a me a ricevere cose, quando mi sbaglio, ricevere correzioni, va bene? Cefa era da condannare, anch'io a volte, fratello Giuseppe, sono da condannare quando sbaglio. E se non ricevesse, Dio non mi userebbe, non mi ungerebbe, non vedrei nessun frutto.
Ma è vero questo, posso dire come testimonianza, che tante volte la tua moglie o anche io, Angela, veniamo e ti diciamo con amore, fratello Giuseppe, questo, e tu ricevi. Quando vedi il Signore, tu sempre ricevi, è un buon esempio. Che Dio
basta che io vedo che quello che dice o è verità, o è basato nella Bibbia, ecco. O è verità che io ho fatto quello sbaglio, o che è basato nella parola, uno o l'altro, che perché è sempre verità. Ed è logico, perché se no
Dio ti benedica, sei un buon esempio in questo.
Ho paura che domani Dio non mi usa più se non ricevo. Capite? Dio ha usato un'asina per sgridare il profeta. Va bene?
Allora, Atti 7,48.
Sì, e poi, visto che tu non fai niente, Matteo 23,1.
L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta.
Allora vai da questo pastore e gli dice: pastore, vedi questa bella chiesa che hai speso non so quanti soldi, hai preso in prestito per farla? Dio non abita qua, e non ti scrivi fuori casa di Dio, la porta del cielo, un fico secco. E Dio non abita lì, non puoi chiamarla casa di Dio. Ok, andiamo avanti. Matteo 23, 1 e 2.
Ok, 23. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè.
Sulla cattedra di Mosè. Ok, va bene. Allora, quindi cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo qui, di nuovo sta ripetendo quello che la Bibbia dice in continuazione, cioè la storia del popolo di Dio è fin troppo piena di esempi dove i leader erano fuori binario. Gesù sta dicendo: gli scribi e farisei, che poi in Giovanni capitolo 8 li chiamati figli del diavolo, siedono sulla cattedra di Mosè, insegnano i 10 comandamenti, insegnano il Vecchio Testamento, insegnano tutto. Oggi è lo stesso, capisci? Oggi gli scribi e farisei siedono sui pulpiti, predicano dei pulpiti e sono fuori binario. Il fatto che uno predica da un pulpito che ha un diploma non garantisce niente, perché c'è un pastore buono e uno meno buono, un pastore nella volontà di Dio e il pastore è fuori dalla volontà di Dio, il pastore fariseo e il pastore mandato da Dio. Non perché uno ha la divisa vuol dire che è un militare buono. Uno può essere, sì, uno può avere la divisa, ma può essere un nazista, può essere un comunista, può essere un americanista, eccetera. Va bene, la divisa non vuol dire che necessariamente quello che predichi è giusto. Sia sulla cattedra, certo è un fariseo, sulla cattedra di Mosè, certo è un pastore evangelico, è un prete cattolico. Non vuol dire niente. I frutti mostrano. Non i frutti che stai predicando alle statue, ai muri e alle 500 persone lì addormentate in piedi. Capisci? Ma frutti di... quali sono i frutti? Quello che faceva Gesù, i frutti di Gesù, i frutti degli apostoli, i frutti della prima chiesa, i frutti che oggi portano tutti i figli di Dio nella volontà di Dio. Che... quali sono i frutti? Giovanni 12, i frutti sono anime, pecore raggiunte, Vangelo predicato. Allora, Angela, io prenderei il fiato, vedi tu se c'è qualcosa da dire.
Sì, volevo chiederti una domanda sempre da parte di Filippo. Lui dice: mi interessa sapere la vostra esperienza come chiesa, se vi registrate negli stati in cui andate ad evangelizzare. Dio vi benedica tutti grandemente per tutto quello che fate per Cristo.
Se ci registriamo?
Mm-hmm.
Caspita!
Prima di evangelizzare, cioè, se ci registriamo,
suppongo,
in tutti gli stati.
Suppongo che è stato sempre questo signor pastore. Ma insomma, fra poco viene il marchio della bestia, scusa, quanti microchip e marchio della bestia mi devo prendere per registrarmi? Cioè, tutte le chiese registrate, da che sto, beh, insomma, anche un cieco, almeno deve leggere, almeno uno che sappia leggere anche, non so, la metà, basta che legge un po' di storia. Tutte le religioni, senza eccezioni, che sono state registrate nei secoli, sono sempre state fuori binario. Inquisizione, la Chiesa Evangelica Germania a sostenere Hitler, la Chiesa Ortodossa che era sotto controllo di Stalin, tutte le chiese registrate. Le chiese registrate in Cina oggi, tu basta che parli con Daniele che ha chiesto lì dai cinesi lì, mm-hmm, di proofreading, di controllare, correggere il nostro volantino, e il pastore registrato con la registrazione sul cervello diceva: no, questo non si può, non devi né correggerlo, né stamparlo, né distribuirlo, quello lì è registrato. Quello non ha bisogno di marchio della bestia, quello lì andrà, per favore, mettetemelo doppio il marchio. Le chiese registrate sono sotto il controllo del diavolo, ok? Era il Partito Comunista che come si dice, nominava i capi della Chiesa Ortodossa in Russia, e la regina d'Inghilterra con suo marito anticristo Filippo, che nominano l'arcivescovo di Canterbury, e questi sono due anticristi. Sai cosa dice l'arciduca Filippo, il consorte della regina d'Inghilterra, che sono i capi, tra virgolette, della chiesa anglicana protestante?
Cosa?
E lui dice questo tipo qua, pensa, lui, il consorte della capa della chiesa inglese, lui dice: quando nasco di nuovo, questa è una citazione documentata, quando nasco di nuovo, quando rinasco, quando verrò reincarnato, ha detto precisamente, voglio essere reincarnato come un virus killer, un virus assassino per depopolare questo pianeta. Mm. Ma ti immagini che razza di diavoli in carne e ossa?
I nostri leader.
Questi sono i leader della Chiesa, la Chiesa anglicana in Inghilterra, seguendo lo spirito. Sta sposando omosessuali. C'è uno che si chiama Gene Robinson, vescovo anglicano, che insieme a suo marito, vanno in giro per l'Inghilterra a predicare il Vangelo, virgolette. Il Vangelo è sempre lo stesso, l'omosessualità è buona, eccetera, eccetera. Ti immagini che razza di fogna che la Chiesa mondiale si trova, diciamo, non tutta, diciamo 90%, non bisogna esagerare, va bene? Gloria al Signore. Quindi questo pastore gli dice a Filippo che dobbiamo registrarci. E cosa farà quando ci servirà il marchio della bestia per registrarsi? Adesso già se ti registri sei inguaiato, perché in America, sai, le chiese registrate adesso stanno già cominciando a obbligarle a sposare gli omosessuali, a ricevere gli omosessuali. C'è un pastore in America che deve pagare 30.000 euro di multa perché lui ha fatto qualcosa contro gli omosessuali, cioè ha predicato contro, cose del genere. No, no e no, mai registrarsi. Lasciate che si registrino le chiese morte che sono pronte ad essere seppellite.
Mi ricordo una testimonianza di una pecorella di una chiesa qui locale che hanno chiesto il permesso del comune per evangelizzare. Il comune hanno detto di no, allora loro non sono andati a evangelizzare.
Che ti rendi conto? Andare
adesso... Allora io sono stata una pecorella, andavo per le strade, perduta. Grazie a Dio, Giuseppe, che tu non ti sei registrato e che non ti hanno detto di no, mm-hmm, perché tu sei venuto da me nelle strade, mi hai evangelizzato e sono qui. Salva per Gesù.
Amen. Se ti immagini andare lì dal sindaco secolare anticristo, probabilmente un sodomita, e dirgli: permetti che vado a evangelizzare d'ora? Dice: no, oggi ci andiamo, vai il secolo prossimo.
Immaginate quante pecorelle perdute. Per questo no della comune.
Ti rendi conto che i farisei di oggi sono forse peggio dei farisei di ieri? Cioè praticamente questo qua gli dice: ci serve il permesso per evangelizzare. Senti, andiamo ad altro. Guarda, io immagino che la domanda che bisogna essere registrati venga da questi circoli religiosi, queste chiese che cercano il riconoscimento, esenzione delle tasse. Cioè, registrarsi negli stati dove si opera, voglio dire questo, è una cosa, se ci registriamo negli stati dove siamo, parla tutta la mia chiesa, e una volta che si è registrato sarà una cosa utile per chi? Per l'anticristo rintracciarci. E quindi è un sistema ottimo, registrarsi è ottimo per chi vuole prepararsi a ricevere il marchio della bestia.
Sì.
Infatti in base a Apocalisse 13.3, cosa dice Apocalisse 13.3? Dice: tutto il mondo seguì la bestia, l'anticristo. Uh-huh. Quindi in base a questa profezia, Apocalisse 13.3, è chiaro che la stragrande maggioranza del mondo e delle religioni, tipo le religioni morte, come quelle di Apocalisse 3.1, cioè si uniranno e sosterranno l'anticristo, allo stesso modo come la chiesa evangelica di Germania ha sostenuto Hitler. Già le chiese stanno sostenendo omosessuali, sodomite, eccetera. Quindi la registrazione è la cosa più pazzesca che si possa fare. Va bene? Quindi, gloria al Signore. Quindi, guarda, Apocalisse 3,14, Gesù parla alla chiesa di Laodicea, la chiesa fuori binario, queste lasci che si registrano. Io gli consiglio di no. Ma per quanto riguarda la sposa di Cristo, la Chiesa di Cristo, quelli, tutti quelli che veramente, come dice Apocalisse 3,7, la Chiesa dell'Odicea, no, la Chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3,14 e l'Odicea, Apocalisse 3,7 e Filadelfia, noi ci aspiriamo alla Chiesa di Filadelfia con l'aiuto di Dio. Che la Chiesa di Filadelfia, la Chiesa sposa, la Chiesa vera, ok, noi incoraggiamo, preferiamo di operare come Gesù, come i discepoli, come la Chiesa del Nuovo Testamento, va bene? Leggere bene alcuni capitoli, per esempio Ebrei 11, Matteo 10, Luca 9, Luca 14 e tutto il resto del Nuovo Testamento non si registravano. Per i primi tre secoli la Chiesa non era registrata, era perseguitata.
Sì.
Erano le false chiese, erano le chiese dei templi, erano le chiese pagane che erano registrate, le chiese di Baal che erano registrate. Le chiese ortodosse sotto il potere del comunismo, le chiese americane che sono tutte mezza morte, quasi tutte, che sono registrate. Le chiese italiane, europee, che sono morte o quasi morte, che sono registrate. I cristiani infuocati, arzilli, vivi, vegeti, che si muovono, che vanno, che viaggiano, che portano frutto, non possono registrarsi. Perché dopo cominciano a dirti cosa devi fare. Nessuno ti dà niente per niente. Se il governo ti costruisce l'edificio, eccetera, vuol dire che poi ti dirà cosa devi fare. Mm-hmm. Va bene?
Sì, amen, amen.
È chiaro?
Sì. Amen. Allora, per concludere, specialmente al nocciolo che Filippo ha scritto, un pastore di una chiesa qui vicino ha detto che per essere una vera chiesa ed avere diritto di evangelizzare, bisogna rispettare la legge degli uomini e registrare la chiesa nello Stato.
Ma guarda, queste qui sono cose, questo è certo, quelle chiese che vogliono rispettare le leggi degli uomini prima di Dio, devono prepararsi a seguire le leggi degli uomini prima della legge di Dio. Vi sono sempre più chiese che stanno seguendo il tracciato delle immondizie del mondo e che hanno già cominciato a sposare sodomiti, transessuali, transdiavoli, transpervertiti, eccetera. Questa è la via delle chiese di oggi, ingannate. Guarda, dammi la scrittura, Giosuè 24,15, guarda, che qui dobbiamo concludere. Allora, Giosuè 24,15, cioè dobbiamo decidere se seguire il mondo e le chiese del mondo, il cristianesimo falso del mondo, o seguire il Cristo vero, la Bibbia vera, lo Spirito Santo vero. Giosuè 24,15, decidiamo.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi delle Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
Al di là del fiume vuol dire Giordano, cioè gli ebrei che dimoravano in Egitto, che adoravano gli idoli dell'Egitto, capito? Quanto noi serviremo il Signore, voi decidete cosa dovete fare. Infatti ogni cristiano nella sua casa, nella sua famiglia, deve parlare a sua moglie, a suo marito, a suoi figli, ai suoi genitori e dire: io servo il Signore, voi cosa volete fare? Volete servire la televisione? Volete servire il lavoro secolare, il conto in banca, i vostri debiti? Io no. Queste cose a volte purtroppo devi sopportare, avere un lavoretto per pagarti l'affitto, per pagare il Vangelo, ok, trovati un lavoretto, ma è per servire il Signore che vai a lavorare e prendere uno stipendio, non per servire il mondo. Non puoi servire il mondo più di Dio. Dimmi qual è il tuo Dio, dimmi chi servi e ti dirò qual è il tuo Dio. Dimmi chi stai servendo e ti dirò chi è il tuo Dio. E non è che vai in chiesa domenica con una croce attaccata al collo. Va bene, ciao, un'altra scrittura, guarda, primo re 18:21.
Primo re 18. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati?
Branco di zoppi, gli ha detto.
Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla.
Infatti, guarda, tutti questi pastori che io ogni giorno parlo non mi rispondono mai niente. Non mi mandano neanche uno straccio di scrittura, niente, neanche una mezza scrittura sgangherata, niente. Niente. Al massimo mi dico che sono del diavolo, che siamo un branco di adulteri, che siamo un branco di drogati. E per quale motivo dovremmo essere drogati, adulti? Che la Bibbia dice di no, la Bibbia dice che andiamo all'inferno se crediamo queste cose. Io credo in Gesù Cristo, la mia unica droga è Gesù.
Amen.
È facile dall'altra parte dell'oceano accusarmi di tutto. Venite qua a dimostrarlo, venite qua, qua vi voglio. Perché non mi mandano scritture questi qua, questi ciechi, guide di ciechi? Grazie a Dio per i pastori veri che ci mandano benedizioni.
Amen.
Grazie a Dio per quelle non troppe chiese che ci pregano per noi.
Amen, sì.
Gloria a Dio per quelle chiese che quando gli mandiamo delle scritture dicono sono scritture, amen.
Sì, sì, amen.
Ma preghiamo per la stragrande maggioranza che non sono così, amen.
Grazie,
gloria a Dio. Guarda, dammi un'altra scrittura, Matteo 6,24.
Matteo 6,24.
Angela, secondo Corinzi 6,14 ce n'è una buona anche lì. Guarda.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Mammone, il denaro, il mondo. Non puoi servire tutti e due. È vero, Paolo nella Bibbia si è messo a costruire tende, va bene. E anche i fratelli che vengono qui o che vanno da qualunque parte vada devono lavorare per pagarsi l'affitto, sostenere, crescere i figli, logico. Ma vanno a lavorare nel mondo non per essere usati dal mondo, ma per usare il mondo per la gloria di Dio.
Amen.
Non servire il mondo per la gloria del diavolo. Se tu vai a servire il mondo 6, 5, 6 giorni alla settimana, domenica al massimo riesci solo ad andare a dormire in una chiesa che giustamente deve riposarti, e fare quattro canti, quattro cinquettate, è logico, se servi il diavolo 6 giorni a settimana, alla fine puoi solo sederti e scaldare una sedia, ma fai come fanno gli uomini di Dio, trovati un lavoro part time, magari mezza giornata, solo mezza giornata, lavora solo al mattino, libero pomeriggio, vai a evangelizzare o il contrario, e mentre evangelizzi passa il cappello, gloria a Dio. Lo fanno tutti i saltimbanchi, lo fanno tutti gli artisti di strada. Per quale motivo noi dobbiamo essere così dannatamente orgogliosi e superbi che non possiamo passare il cappello per finanziare la nostra evangelizzazione? Per quale motivo?
Sì.
Lo fanno tutte le chiese, chiese buone, chiese cattive, non predicano mai una domenica o un sabato senza passare il cappello. Va
sì,
bene,
sì,
e Angela,
sì,
dobbiamo
sì,
farlo
sì.
anche noi. Quando predichiamo sabato e domenica, ricordare ai fratelli, se volete aiutare, grazie, se volete aiutare fate come vi pare, vi vogliamo bene, ma se volete aiutare vi benediciamo e chiederemo a Gesù di ricambiarvi.
Amen.
Vabbè, lo fanno tutte le chiese, mica solo cattive, anche quelle buone, anche Primo Corinzi 16, 1, 2, Paolo lo faceva, Paolo passava il cappello. Questo vi dico questo perché, ok. Non solo perché è così che speriamo che la gente ci aiuta anche noi, ma anche perché voi quando andate a evangelizzare, che avete trovato un lavoro, che lo stipendio non vi basta per l'affitto, non vi basta per il cibo, andate a evangelizzare mezza giornata, trovatevi un lavoro che lavorate solo 4 ore invece di 8 e 4 ore andate in giro, così come gente vende cacciaviti, scalpellini, carta igienica, fazzolettini di porta in porta, andate di porta in porta a dare il Vangelo. E poi alla fine dateci un CD, un DVD, e poi alla fine dite, se vuoi aiutare la missione, quanto? Secondo il tuo cuore, guarda, questo DVD vale tot, se vuoi dare qualcosa in più per la missione, grazie. Guarda, io non ho soldi, non c'è nessun problema, e prendi il DVD, gli regali un volantino, gratis. Il DVD è una cosa, costa un po', il CD è un po' caro, puoi mica regalare 100 DVD al giorno, io non riesco. Capito? Però il missionario, il discepolo, l'uomo di Dio che evangelizza deve imparare l'umiltà di chiedere aiuto. Lo ha fatto Paolo, lo ha detto Paolo, ogni giorno della settimana che vi riunite, Paolo, 1 Corinzi 16, 1 e 2, ognuno porti l'offerta che può, ogni settimana. Ok, Dio benedica i fratelli che si ricordano di noi, ogni mese ci mandano un'offerta, chi lo fa? Pochini, Dio li benedica.
Perché anche in 1 Corinzi 9 sempre Paolo dice chi annuncia il Vangelo viva del Vangelo.
Ah, questa è una buona scrittura.
Mi ricordo un parente mio mi ha detto ma tu sei pazza, come non hai un lavoro, come vai così predicando e dopo chiedi offerte. E quando gli ho mostrato questa scrittura, she was quiet.
E legge la scrittura Luca 8,3. Cioè quando andate a evangelizzare, non mi venite a dire non posso evangelizzare perché non ho soldi, ma passate il cappello, benedetti, e usatelo per stampare volantini, per comprare CD, DVD, distribuirli e finanziatevi il Vangelo che voi predicate. Non avete bisogno di fare come testimone di Geova, lavorare 6 giorni, evangelizzare 2 ore domenica mattina o sabato sera. Potete evangelizzare tutti i giorni, trovate un lavoro part time, i soldi non bastano. Mentre evangelizzate, una mano il volantino, l'altra mano il cappello. Sto sì. parlando in simboli, no? Cioè, non avete vergogna di dire, se vuoi aiutare la missione, grazie, lo fate dal
perché
tuo
la
cuore.
Biblia
quanto?
Dice se...
Secondo il tuo cuore.
Amen. Perché dice, se annunzi il Vangelo, vivi dal Vangelo.
Quindi, perché dico questo? Perché non voglio ascoltare fratelli che hanno problemi finanziari. Io non ho mai avuto problemi finanziari. Perché vado a evangelizzare, magari non mi cresco. Ci sono le pecorelle che ci aiutano. E se le pecorelle non aiutano, è perché non state cercando le pecorelle. State cercando il mondo, il salario, lo stipendio, l'impiego. Aspettate che lo Stato vi aiuti. No, Dio deve aiutarci. Amen?
Amen, amen, amen.
Allora, c'è la scrittura lì o...
Locota 3.
Cosa dice?
Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni.
Quindi Gesù veniva assistito dai beni delle donne? Vergogna! Come? Gesù che trovava le monete nella bocca dei pesci? Gesù che schioccava le dita, moltiplicava pane e pesci? Gesù si sosteneva con quello che le donne gli davano. Perché? Perché? Non poteva schioccare, certo poteva schioccare le dita, certo, ma voleva insegnare a noi com'è che noi dovevamo fare. Amen. Non tutti siamo in grado di schioccare le dita e piovono soldi. Io ho provato, non ci sono ancora riuscito. Provate voi. E Gesù ha insegnato che predica il Vangelo, vive dal Vangelo. Quindi, fratelli, non vi venite a lamentare, non avete tempo di predicare il Vangelo, non avete tempo. No, fatelo il tempo. Eh sì, però, è di andare a lavorare. No, calma, vai a lavorare part time, mezza giornata, altra mezza giornata. 3-4 ore minimo a evangelizzare. Vedrai che non avrai problemi di finanze. Numero uno, perché Dio ti benedice. Vedrai che non avrai problemi di malattie, perché avrai la fede per la guarigione. Va
amen,
bene?
Amen, amen.
Allora, cosa c'hai? Secondo Corinzi 6, ti ho detto, 14.
Sì, vai, secondo Corinzi 6,
18. Vai
14.
Che voglio concludere qui, perché devo andare a prendere un bicchiere d'acqua.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Alleluia. Amen. Ora, paragona questo con quello che dicono i farisei, dovete registrarvi. È lo stesso spirito di Caiafa, i farisei, che dicevano: se noi non uccidiamo quest'uomo Gesù, verranno i romani e ci perseguiteranno. In Giovanni capitolo 11. Quest'uomo fa molti miracoli. Se non lo ammazziamo, qui vengono i romani. Capisci? Quindi questi addormentati in piedi dicono: voglio che io devo andare a registrarmi insieme a loro, a prendere lo stesso marchio della bestia che fra poco viene insieme a loro, perché sai, se l'anticristo, Pilato, Matteo Renzi, la Merkel e Obama non ti danno permesso, allora non devi predicare il Vangelo. Ma loro non me lo daranno mai il permesso, loro mi daranno solo il permesso di essere un politico come loro, di votarli. Votate per me che prometto tutto e vi do un fico secco.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
Ma volete svegliarvi o religiosi addormentati in queste catapecchie morte? Amen. Quando è che chiudete queste catapecchie e andate a seguire Gesù nelle strade? Quando?
Sì.
Ma quale Vangelo? Il Vangelo lo predicano bene, ma com'è che lo stanno praticando? Tutti sanno predicare il Vangelo bene. Chiunque, farisei, diceva Gesù, Matteo 23,1, dice farisei, ha detto Gesù, predicano sulla cattedra di Mosè, fate tutto quello che vi dicono. Quindi è facile dire, però predica bene, sì, predica bene, ma è ipocrita, è falso, non vale niente. Va bene? Qui il Vangelo predicato non serve a niente, il Vangelo predicato ha condotto la Chiesa nella fogna. Va bene? Qui ci serve il Vangelo di Gesù, quello che non è predicato, ma anche... praticato.
Amen.
Quindi non fermatevi al pre, andate al pra.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Angela, vado avanti ancora un'altra mezz'oretta?
No,
o...
lasciamo andare avanti un fratello che sta seguendo il programma e ci ha scritto un'email. Vuoi sentire?
Ok.
Elia.
Cos'è? Una
Cos'è, uno offeso o uno...
No, devi sentire. Elia e Sonia.
Perché qua di cotte e di crude, qui, caro mio, o la nostra chiesa si mette in riga con Gesù, se no saranno cotte e crude. Non abbiamo tempo per mezzi cuori, perché il tempo è corto. Fra poco dovrò presentarmi davanti a Gesù e mi chiederà, hai dato il mio messaggio? Ho cercato. L'ha dato tutto, spero che potrò dire sì. Allora, sono Elia e Sonia, sì. Questi sono fratelli dolci, sicuramente sono buone notizie.
Elia sta scrivendo, ciao carissimi, pace a tutti gli ascoltatori di Radio Blast, Dio vi benedica e vi protegga. Volevo ricollegarmi al discorso dei pastori fuori binario, o meglio, deraglianti. Sapete, una delle cose che ripetono sempre è questo, Dio ci proteggerà, Dio si prenderà cura di noi. Insomma, si sentono al sicuro. Però abbiamo letto poco fa, mia moglie ed io, questo versetto, Daniele 8, 25.
La distruzione dell'anticristo contro i santi di Dio.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglierà. Distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Ripeto, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro.
Wow!
Si reggerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano.
Sì, leggi il 21 già che ci sei.
Allora, devo andare a Daniele 8.
Bravo Elia e Sonia, bravi. Io sono fratelli in gamba questi, vedi, lo Spirito Santo li guida.
Daniele 8, 21. Il capro irsuto è il re di Grecia, il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re.
Ok, veramente leggere. 23.
Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi.
Ok, e questo è l'anticristo, 24?
Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
Ok, l'ho trovato, cercavo questo, insomma.
Distruggerà il popolo dei santi.
Distruggerà, viene l'anticristo, distruggerà il popolo dei santi. Proprio, ha finito Elia e Sonia?
No.
Quindi proprio come dice Elia e Sonia, hanno ragione perfettamente. Vedi, molti fratelli stanno crescendo nell'unzione, adesso cominciano a capire la profezia e io non vedo l'ora che loro la capiranno meglio di me. Perché l'unzione di comprendere la parola viene dal aprirsi a Gesù, darsi a Gesù, consegnarci a Gesù, arrendersi al Signore di Gesù, vivo o morto, io sono dalla tua parte. Amen. È così che cresce l'unzione. Bravi Elia e Sonia, qualche altro dicono?
Ed è chiarissimo che la categoria di persone che saranno distrutte sono quelle che si ribelleranno al suo governo e non quelli che l'accetteranno. La parola di Dio è colma di avvertimenti per gli ultimi tempi. Quelli che non li vedono non hanno scuse. Gloria al Dio, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Wow, questi Amen. Due fratelli sono due apostoli, di sicuro.
Amen.
Dio li benedica. Grazie Signore. Amen. Dagli un'altra scrittura insieme a questo. Confermare il messaggio che ci hanno mandato, Daniele 11, 32, 33, 34, 32 e 33, 32, 33 e 35 dovrebbero essere, vediamo un po' se l'ho indovinati.
32 fino a 35.
Sì, 32 è quelli che conoscono Dio, no? Sai, Gesù dice allontanatevi, mai conosciuti, però quelli che lo conoscono è Gesù, ok, speriamo noi di essere tra quelli, gloria a Dio, e loro faranno miracoli, 32.
Egli corromperà con lusinghe.
Egli è l'anticristo.
Corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Ok, questa è la chiesa di Apocalisse 12:14, protetta 3 anni e mezzo. 33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Questo per un certo tempo, 3 anni e mezzo, 34 parla dei falsi fratelli.
Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Quindi il piccolo aiuto sono i 144.000. Perché non potranno, loro non è che fermeranno l'anticristo, eccetera, però daranno un piccolo aiuto alla sposa della chiesa nascosta, cioè ci guideranno dove nascondersi, dove andare, capito? Per esempio, noi ci siamo sentiti guidati a venire qui in Sud America e quando arriverà il momento andremo nei boschi, semplicemente. E il cibo apparirà, il Signore la manna verrà dal cielo, per così dire, e mangeremo nei boschi. Molti di noi però saranno uccisi come martiri, gloria a Dio. E il 35 parla della purificazione, come diceva Elia e Sonia, verso 35, la purificazione della Chiesa tramite la tribolazione.
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi, fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Stabilito, 42 mesi, quindi i falsi pastori, il falso cristianesimo riceverà il marchio della bestia, sarà perduto. Però nel falso cristianesimo, la Odissea, ci sono tante pecorelle, tante pecorelle che credono alle stupidaggini che predicano i pastori dell'Odissea, sono incastrati. Questi saranno perseguitati, affinati, distrutti, però per una purificazione e preparazione per il regno di Dio. Amen.
Amen. Amen.
Amen, gloria al Signore. Dunque, io spero che abbiamo risposto a Filippo. È un messaggio molto importante che credo riguarda un po' tutti i fratelli che ci seguono.
Amen,
perché
amen.
Molti dei nostri fratelli ancora sono inguaiati in certe religioni false. Io ho sempre detto, se siete in una chiesa vera, sostenete il pastore. Un pastore perché deve somigliare a Gesù, che va nelle strade, non è che dice armiamoci a partite, Signore manda mia sorella, ma va davanti lui va davanti alle pecore, il primo a sacrificarsi, a evangelizzare, il primo a morire, il primo ad andare sul Calvario. Se invece sei una chiesa dove queste cose vengono solo predicate, il pastore è solamente dietro il pulpito, allora niente, dice arrivederci, avvertiteli. Poi scuotetevi la polvere dei piedi, se non vi ricevono e andate.
Amen.
Fate una chiesa a casa vostra, va bene? Gloria a Dio.
Amen. Facciamo una pausa musicale e poi studiamo Daniele capitolo 8.
Ok,
quindi... Una sorella da Paraguay ci ha inviato una domanda riguardo questo capitolo.
Sì, cosa dice la sorella?
Ha detto riguardo il principe di Grecia, sta chiedendo chiarimenti, collegamenti con gli avvenimenti attuali e così via. Poi ti leggo questo messaggio perché lei sta pensando che magari la crisi economica della Grecia ha da fare con questo capitolo Daniele 8.
Ok, infatti quando tu mi hai parlato di questa sorella un paio di giorni fa mi hai detto e io abbiamo pensato di insegnare tutto il capitolo perché stavo tentando di rispondere la sua domanda, però visto che praticamente tutto il capitolo riguarda, dal resto non l'abbiamo ancora insegnato questo,
sì,
capitolo. Tanto
sì,
vale
sì.
Che insegniamo tutta la profezia di Daniele 8,
okay.
È abbastanza consistente. Bene, andiamo nel nome di Gesù.
Allora, ascoltiamo questa canzone che hai menzionato prima e che Gualtiero l'ha inviata veloce, la canzone Volare, Domenico Modugno. Però ti prendi tu la responsabilità, tu e Gualtiero sarete nei guai se qualcuno si lamenta.
Se si lamentano mandali da me, se ormai ci ho fatto il callo. Ascolta, volare, interpretarla nel senso, molti canti secolari sono stati ispirati dallo Spirito Santo, va bene? E sono convinto che questa è una di quelle. Okay, e a volte la canzone, come specialmente quella di Céline Dion e qualcuno di Celentano, sono dedicate a una donna, a un uomo, eccetera, e perché loro la vedono così, però in realtà lo Spirito Santo l'ha mandata per essere dedicata a Cristo, a Gesù. In questo
Amen.
Caso volare nella volontà di Dio, nel cielo di Dio, nella libertà di Dio,
Amen.
E liberandosi dal pantano, dalle catene di questo mondo.
Nel nome di Gesù,
volare.
Amen.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto
cielo di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.